Buonasera a tutti, grazie anche ai cittadini che sono qua a partecipi all'ultimo Consiglio Comunale di questo 2020, per fortuna, e lasciamo la parola al nostro segretario per l'appello, grazie.
Buonasera, Piton Arnaldo Stefano, presente. Zamuner Luigi, presente. Donadello Giovanna, Dalzin Alba Rosa è assente giustificata, Moretto Tamara, Polesel Paola, Colledan Chiara assente giustificata, Cigagna Filippo, Rusa Len Marzia, Basso Tatiana è assente giustificata. Boffo Rossella.
Presente.
Quindi a me risultano 3 assenti e 8 presenti, pertanto possiamo procedere.
Grazie segretario. Approvazione verbale seduti precedenti, lascio la parola al mio vice sindaco per l'illustrazione, prego Luigi.
Allora, buonasera, dobbiamo approvare le delibere delle sedute precedenti e precisamente la numero 27 relativa al regolamento edilizio comunale REP secondo le linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai comuni per l'adeguamento al regolamento edilizio tipo REP di cui all'articolo 4,1 sexy del DPR 6 giugno 2001 numero 380 approvato con DGRB numero 1896 del 22/11/2017. La delibera numero 28 relativa alla variante del piano regolatore generale per le disposizioni relative al regolamento edilizio tipo e alla legge regionale numero 14 del 6/6/2017 recante disposizioni per il contenimento del consumo del suolo. La delibera numero 29 relativa alla variazione di assestamento al bilancio di previsione 2020-2022. La delibera numero 30 relativa all'approvazione delle convenzioni tra i comuni sotto i 5.000 abitanti, piano dei fabbisogni, progetto per la trasformazione digitale dei servizi ai cittadini. La delibera numero 31 relative alle comunicazioni del sindaco. Se non ci sono delle osservazioni da fare, poniamo la votazione.
Diamo il voto. Astenuti? Favorevoli?
Allora, astenuti 2, praticamente Rusa Len e Boffo. Favorevoli sono gli altri 6. Contrari
0.
Non serve l'immediato.
Punto 2. Modifica e integrazione al regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni, comitati e organi vari. Sempre la parola al vice sindaco Luigi Zamuner. Prego.
Le loro manifestazioni. Sono così stati bloccati tutti i contributi. Gli stessi sono stati erogati solo ed esclusivamente quando vengono svolte delle attività o per il mantenimento in essere delle associazioni stesse, qualora questi enti sostengano delle spese per la propria sopravvivenza. Il nostro regolamento, essendo vetusto, mancava di alcune specifiche relativamente all'erogazione dei contributi stessi. Non prevedeva l'erogazione di acconti su contributo. Viene così introdotto l'erogazione di un acconto pari all'80%. Esso dovrà sempre e comunque essere rendicontato. Inoltre, le associazioni non devono avere scopo di lucro, per questo i contributi erogati devono sempre essere e comunque giustificati da spese effettivamente sostenuti, altrimenti dovranno essere restituiti all'ente erogante. Per questo abbiamo aggiunto le specifiche di cui all'articolo 8 e abbiamo eliminato l'articolo 11. Infatti tutti i contributi dovranno essere rendicontati indipendentemente dal loro importo. Penso che abbiate già preso visione dell'articolo 8 e dell'articolo 11, quindi evitiamo di leggerlo.
Andiamo al voto, astenuti, favorevoli, scusi, quindi ripartiamo, scusate, astenuti, favorevoli,
tutti, un attimo,
contrari zero, immediatamente eseguibili, astenuti, favorevoli,
perfetto,
contrari zero. Ok, andiamo avanti. Punto 3, revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2019, del 175 del 2016 e verifica piani relazionari Giovanna e poi segretario Giuliani. Prego, assessore Giovanna Donadello.
Allora, per quanto riguarda l'ASCO Holding, ci sono due parole da dire, nel senso che la società aveva avuto un'avvertenza giudiziaria, in quanto il socio privato, diciamo, per ai sensi delle previsioni della legge Madia, aveva contestato il mantenimento della partecipazione. La contestazione si basava sull'aspetto della partecipazione pulviscolare, cioè veniva contestato che i singoli comuni con delle partecipazioni molto ristrette non potevano avere il controllo analogo della società, che è un requisito per mantenere la partecipazione. Allora è stata fatta una modifica statutaria, la quale prevede che i comuni, i soci pubblici, si riuniscano sempre con una preassemblea rispetto all'assemblea dei soci di tutta la società. In questo caso possono esprimere, diciamo, un voto omogeneo già all'assemblea dei soci. Altro aspetto su cui, diciamo, il Tribunale aveva battuto era l'aspetto della mancanza di dipendenti. Diciamo che è abbastanza normale che l'ASCO Holding non avesse dipendenti, perché gestiva partecipazioni societarie. Tuttavia, anche per ovviare a questo aspetto qui, hanno assunto, ed è arrivata una nota del Presidente della Giustina, della Giustina mi pare sia, ecco, forse sbaglio il nome, in cui si diceva che ASCO Holding ha già assunto 5 persone, e provvederà anche ad assumerne una sesta. Pertanto diciamo che noi questa sera confermiamo che ASCO Holding ha fatto tutto quello che era possibile fare per mettersi in regola. Per quanto riguarda l'LTA invece non ci sono, diciamo, tante note da dire, perché è una società in house di cui non so se vuole...
da vedere per il 2019 è stata la fusione per incorporazione con la società. città sistema ambiente, che ha portato una diminuzione dell'utile societario per l'incorporazione dell'attivo e del passivo della società stessa. Nonostante comunque questa incorporazione, ci sono stati un fatturato ed un utile di tutto rispetto di rispettivamente 32 milioni e 1 milione e 600 mila euro. Questi limiti quindi sono senz'altro sopra oltre i limiti imposti dalla legge Madia, e quindi anche qui noi possiamo detenere tranquillamente la nostra partecipazione in LTA. Stiamo inoltre parlando di una società che sta investendo molto nella totalità del territorio e vuole migliorare la qualità del servizio, prevedendo investimenti per circa 116 milioni di euro negli anni 2020-2023. Quindi anche qua direi che non avremo motivo per razionalizzare la partecipazione.
Ecco.
Lei ha l'intervento pronto, vuole che lo alleghiamo, lo sottoscrive.
Ecco, io aggiungo che con il consorzio LTA, vi anticipo già per il 2021, uno dei primi lavori che abbiamo portato a casa è la riqualificazione, il rifacimento del depuratore che abbiamo, che ormai è obsoleto e ha grossi problemi. Quindi è un intervento molto importante che in qualche maniera serve farlo. Poi ci saranno, abbiamo già dei protocolli d'intesa dove sono degli impianti fognari e delle vie dove hanno bisogno anche lì di impianti nuovi fognari, e quindi ecco, abbiamo un rapporto di collaborazione, essendo anche l'unico comune sotto l'LTA della provincia di Treviso, quindi un po' confinanti. Quindi ecco, così volevo dirvi questa cosa qua. Se per voi va bene, andiamo al voto. Astenuti?
Nessuno.
Favorevoli?
8. Contrari 0.
0. Immediatamente eseguibili. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Nessuno.
Ok.
Quarto punto. Modifica deliberazione consigliare numero 37 del 19-12-2019 ad oggetto determinazione aliquote addizionale comunale IRPEF anno 2020. Giovanna Donadello, nostro assessore, prego.
Essendo questo il nostro intento, perché il nostro intento vuole una giusta perequazione della determinazione delle imposte, questa delibera che adesso andiamo ad approvare, diciamo, vuole rettificare e meglio chiarire l'intenzione di questa amministrazione, cioè quella di agire per le fasce più deboli e non quella di abbassare indiscriminatamente le imposte, quindi fascia di esenzione e non di franchigia.
Scusa, ma dunque rimane che con il reddito inferiore è esente dei 10.000 euro?
Sì.
Ah, ok.
Mi spiego più precisamente. Sostanzialmente una persona che ha fino a 10.000, ok, paga 0.
Esente.
Grazie. Volevo aggiungere una cosa, che nel testo della delibera, della proposta, non è citato l'acquisizione del parere del revisore contabile che abbiamo e che quindi insomma inseriremo, se voi non avete nulla in contrario, lo richiamiamo tra gli atti, perché è
va
giusto
bene
che ci sia. Prego.
Andiamo al voto. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Zero. Immediatamente eseguibili. Astenuti? Favorevoli? Contrari? Zero. Allora, comunicazioni del sindaco. Tra le ultime, diciamo, le due interpellanze che ci avete mandato, ce n'era una prettamente sulla casa di riposo, dove non avete chiesto la risposta scritta, quindi colgo questa occasione di questo consiglio per spiegarla. Però credo che la legge me lo permette, visto che ho qua il presidente della casa di riposo, credo che alcune parti, chi meglio di lui può spiegarvela bene. Credo che insomma il nostro presidente Gianfranco Spadotto, prego Gianfranco, se vuoi, si può dire tutto, che sia pensionato, che si goda la vita, però che abbia a cuore la casa di riposo e si dia da fare, questo è indubbio, è persona sicuramente di rispetto. Prego. Il pensionato è meglio che venga qua col microfono. No, no, quel microfono là non va, non vale. Vieni qua. No, ma abbiamo che registrare, Gianfranco. Vieni qua. Dai, mettiti qua.
Allora, ho predisposto alcune slide sui 9 mesi di Covid, riassumendo un po' tutto quello del 2020. Non sarò comunque breve, sono poche le slide. Ho messo 9 mesi perché siamo partiti praticamente da marzo e fino ad oggi. Vai. Allora, la prima ondata. Tra la fine di febbraio e di marzo tutti quanti siamo stati investiti da un propagarsi della pandemia. Periodo di emergenza che, se vi ricordate, è stato caratterizzato da due cose. Oltre al di là del contagio, dalla mancanza di dispositivi di protezione individuale, innanzitutto le mascherine, vi ricordate che anche la protezione civile e altri hanno distribuito per il comune, non si trovavano in farmacia, eccetera, e poi ovviamente dal lungo periodo di lockdown, che ci hanno tutti relegati in casa, non ci si muoveva nessuno, erano tutti chiusi. La casa albergo si è attivata immediatamente, cercando di reperire anche in maniera autonoma i dispositivi necessari, in particolare appunto sia le mascherine che i berretti, le cose, gli altri elementi di vestizione. E alcuni sono stati anche appunto donati dalla protezione civile, dall'amministrazione comunale, dalla regione, li avevano procurati. La struttura ha recepito le indicazioni delle autorità regionali dell'ULS, e lì cito solo 3 provvedimenti, ma per indicare le date, uno del 6-3, l'altro del 12-3, l'altro del 16-3, per dire che tutto sommato i vari provvedimenti della Regione, di PCM, dell'ULS, si può fare una enciclopedia Treccani, nel senso che i 1200 fogli della Brexit, dell'accordo Brexit, sono poco cosa per recepire tutto questo. Tenuto conto una cosa, che non è tanto il volume, ma uno deve leggerseli. E qui praticamente insisto un po' sul fatto che, essendo una struttura piccola e che può utilizzare solo poche persone, una persona, soprattutto la coordinatrice, che deve essere di immediato contatto con l'ULS, porta via molto tempo di lavoro. Ovviamente ci si è sempre coordinati con il dottor Cinti, che fino a, mi pare, al 31 è il medico responsabile delle case di riposo del distretto di Oderzo. Si è ovviamente proceduto all'isolamento della struttura, con la sospensione delle visite dei familiari e di tutti gli accessi esterni non funzionali. In poche parole, per esempio, non so, lo psicologo, il fisioterapista che poteva andare in giro, quindi li abbiamo provvisoriamente sospesi. Vai. Tra la fine di febbraio No, il successivo, scusa. Il 31, prima. La seconda. La terza, no. Quella prima. Vabbè, scusa, no. E il 31 marzo si è stato costituito il comitato di emergenza Covid presso la nostra casa, composto dal direttore della struttura, dal coordinatore o coordinatrice della struttura, la coordinatrice della cooperativa Europromos, che è la società che ci fa i servizi, e il referente infermieristico. Tra l'altro si è proceduto alla formazione del personale, alla sanificazione straordinaria, a sospensione dei servizi prestati professionali esterni, come dicevo prima, l'educatore e la fisioterapista, ad attivare audio e videochiamate tra ospiti e familiari, utilizzando anche delle attrezzature donate. Per esempio, tramite il sindaco ci hanno offerto dei tablet, in modo che non solo col telefonino, ma con un sistema un po' più, con un'attrezzatura un po' più visibile, anche perché i nostri anziani sono come me, che vede anche poco ogni tanto, e quindi per poter metterli in contatto. E tra l'altro è stato adottato il piano di emergenza con relativa serie di protocolli per la vestizione, le pulizie, le biancherie e quant'altro, che anche lì occorre tempo per predisporli. La nostra struttura. Le misure di precauzione adottate tengono conto che la configurazione della nostra casa albergo può ospitare 23 persone, di cui uno in una stanza singola, 8 in camere singole con bagno comune e le restanti 14 in stanze doppie con bagno. Però ci sono gli unici corridoi, un unico sala pranzo, un'unica sala di salone, eccetera. Quindi è da considerarsi un unico nucleo e pertanto non isolabili in comparti. Così una digressione. A Motta, per esempio, invece ci sono 4 nuclei e hanno potuto destinarli ad alcuni veramente solo a reparto Covid. Noi è unico e non possiamo, diciamo, separare i vari spazi. In caso di positività occorre procedere all'isolamento dell'intera struttura, facendo rimanere gli ospiti nelle loro stanze, precludendo l'accesso agli spazi comuni. Capite che sono 24 ore al giorno chiusi in camera. Comunque, nella prima ondata, nessuno degli ospiti e degli operatori è stato contagiato. In estate abbiamo assistito a un miglioramento della situazione, in generale, con una minore diffusione dell'epidemia, tutti si è andati a mare. Con l'adozione di tutti i dispositivi necessari, divisori in plexiglass, anche questi alcuni donati, e in linea con il DPCM del 17 maggio, col 16 giugno sono state consentite le visite familiari, con prenotazione e organizzazione delle visite, 4-6 al massimo al giorno, perché bisogna prenotare, aspettare i familiari, chiamare l'ospite, stare presenti, perché è obbligatorio stare presenti, che non si abbracino, che qualcuno non osservi tutte le norme. Alla fine bisogna pulire, ecco, quindi anche qui vuol dire che un operatore viene destinato praticamente a queste diciamo, attività. Seconda ondata. Da ottobre si è diffusa una seconda forte ondata di epidemia, con curve di incremento esponenziali, anche se in gran numero attualmente più asintomatici e paucio-sintomatici. Praticamente, mentre la prima ondata uno andava quasi direttamente sempre nelle terapie intensive, qui abbiamo parecchia gente ancora a casa, diciamo, che può curarsi a casa. Con riferimento al nostro territorio, qua dello Pitergino e anche del Trevisano, in questa fase i contagi nelle strutture per anziani sono distribuite nella gran parte delle case di riposo, mentre in primavera si erano concentrate in alcune realtà. Se ricordate, in primavera, non so, era stata colpita Coneliano, era stato colpito, come si chiama, il paese vicino, vicino a Silea, eccetera, e Casiera, alcune case. Invece adesso abbiamo che su una sessantina di case di riposo distribuite nel territorio, la gran parte ha dei contagi, Ponte di Piave, Motta e varie altre case. In linea con gli orientamenti assunti dal Consiglio della Casa e Albergo del 18 di ottobre, dove c'era qualche possibilità di giocare, sono state adottate misure molto cautelative, sospendendo anche le visite dei familiari, i quali sono disposizione del sindaco, su questo l'ha fatta immediatamente, mi pare il 20 ottobre, non so, una cosa del genere, deve essere fatto questo tuo disposizione. Sì. Più o meno, non mi ricordo. Vabbè, comunque un giorno o due dopo, praticamente del 18, hai fatto l'ordinanza. gli ospiti ovviamente e soprattutto i familiari sono stati poi man mano contattati e avvisati anche nel tempo per l'eventuale appunto andamento dei loro cari che sono dentro l'infrastruttura, che erano praticamente però isolati. Le misure di cautela che sono state adottate nella casa di riposo, i famosi 1200 pagine, hanno trovato riscontro nei questionari che sono stati mandati dall'ULS, circa 80 domande da rispondere, la prima in maggio con chiarimenti successivi in ottobre, dove abbiamo scritto tutto quanto, cosa si fa, tutti i protocolli, i rivisti, eccetera. Inoltre è stato rivisto il documento valutazione di rischio in relazione al Covid. In tale ambito veniva anche ipotizzato, siccome era praticamente verso la fine dell'estate, si era ipotizzato in caso di limitato contagio uno spazio dedicato a isolamento e quarantena nell'ala pian terreno, cioè nelle quattro stanze che sono verso le scale di sicurezza, quella al primo piano, si pensava, c'era anche una porta, di poterle chiudere e dividere, poi non si è verificato il limitato caso di contagio, per cui tutto è saltato. Nel frattempo appunto il contagio è entrato nella nostra struttura, rilevando il 4 dicembre, nei periodici tamponi che vengono effettuati, i primi due ospiti positivi. Poi, siccome vengono fatti periodicamente, man mano se ne aggiunge un altro, se ne aggiunge 5, eccetera, fino a giungere praticamente a quasi tutti. Attualmente, e sono stati tutti posti, bravi sono stati, nelle loro stanze, sono stati isolati, portavano da mangiare, andavano a fare il servizio, tutto quanto, nelle stanze senza poter accedere al salone o altre cose. Dunque, per quanto riguarda invece il personale, praticamente tutti gli operatori sociosanitari sono stati contagiati e anche altre persone, diciamo, di chi lavora nella casa di riposo. Attualmente viene fatto il tampone per gli operatori due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì, per cui è abbastanza, diciamo, ravvicinato la verifica dell'eventuale positività. Si è fatto fronte all'emergenza facendo pressione sulla cooperativa, scrivendo, telefonando, non bestemmiando, comunque non importa, che ha messo a disposizione operatori di servizio presso altre strutture. Se notate, se adesso andate nella piazza, cosa, Tintoretto si chiama, vedete un camper. Lì c'è gente da Gorizia che presta servizio presso la nostra casa di riposo. Grazie, comunque abbiamo fatto fronte anche alla collaborazione che abbiamo con la casa di riposo di Motta e il suo personale, che sono stati veramente, ci hanno dato una mano spostando del personale delle cooperative, perché anche loro usufruiscono del personale della stessa nostra cooperativa. Comunque si sono dati da fare, ci hanno dato della possibilità di sopperire alle mancanze del personale. Comunque l'assistenza di base, pur con turnazioni impegnative, anche 12 ore al giorno e per più giorni, sono state assicurate. D'altra parte, in Italia, lo sapete anche voi, c'è carenza del personale sanitario, medici, infermieri, operatori, sociosanitari e altri. Anche i contatti che ha avuto il sindaco con la prefettura all'ULS non hanno dato i supporti sperati. Così c'è stato un bando tempo fa, 20 giorni fa, con cui la Regione consentiva agli infermieri e infermiere operanti negli ospedali pubblici, non come quelli di Motta, ma in quelli pubblici, di andare a fare oltre orario del servizio presso le case di riposo. Dovevano raccogliere i nomi e poi eventualmente segnalarseli. Venivano pagati 35 euro all'ora. Non abbiamo avuto riscontro di adesioni a questo tipo di invito. Secondo andare, dunque, comunque la situazione è in continua evoluzione, variazione nei contagi, nelle negativizzazioni. Domani, per esempio, abbiamo una serie di tamponi che si andrà a prendere oggi a Villorba. E la programmazione chiaramente viene, non dico di giorno in giorno, ma pochi giorni, adesso appunto questo qua da Gorizia si ferma qualche giorno, ma non è possibile fare i turni come prima una volta al mese, perché se si trova il tampone e quello si ammala, domani mattina non lo trovi più. Quindi bisogna andare sotto un certo aspetto anche a vista, ad essere molto, molto flessibili in questo. Attualmente gli ospiti sono 16, di cui 13 sono già negativizzati, cioè sono passati da positivi, adesso il tampone è negativo, e uno invece non è mai risultato positivo. Gli altri siamo in attesa di negativizzazione sia per loro che anche per il personale. Per il personale siamo un po' rallentati, perché oggi, per esempio, ieri è entrato uno degli OS che era positivo, però abbiamo delle già previsioni di mancanza di subentri in questi 30, 31, fino ai primi di gennaio ci sono certificati medici che bloccano l'inserimento di personale. Ah, ecco una cosa, vi chiedete i 16, perché 16? Perché in questo periodo, quando cominciava in autunno ad essere dei problemi di positività, quindi con necessità di quarantena, perché anche chi viene dall'esterno deve fare quarantena, 14 giorni ed è chiuso in camera, e quindi c'era un problema di eventualmente di sopperire con le forze che abbiamo, con gli operatori, per cui sono state sospese tutti l'inserimento di nuovi ospiti, per cui, tenuto conto di qualche defunto nel frattempo avvenuto, si è verificato, diciamo, attualmente siamo a 16, per cui siamo sotto quota, diciamo. Alcune osservazioni. Dunque, per quanto riguarda l'evoluzione della situazione e sui provvedimenti adottati, il Consiglio della Casa Albergo, a cui partecipano varie persone, e sono sempre stati informati. In particolare abbiamo fatto i consigli il 2 marzo, il 16 marzo è andato buca perché c'era il problema della Covid, poi il 18 maggio, il 3 settembre, il 15 ottobre, e poi con messaggistica, diciamo, via telefono e cose. Non abbiamo, cioè, mentre all'inizio dell'anno, anche fine anno dell'anno scorso, ci davamo una cadenza di una volta al mese di fare consiglio, anche per dare informazioni, anche se non c'era niente da deliberare, ci si riuniva per parlarne, e ultimamente abbiamo cercato di rallentare la periodicità degli incontri formali del consiglio di amministrazione. In relazione alla pandemia, i carichi di lavoro, sia di ordine operativo, quindi OS, portarli su e giù gli ospiti, anche perché, cioè, non è che diminuendo il numero degli ospiti si può fare con meno personale, cioè una persona sola non è che tiri su un malato dal letto, eccetera, ne servono sempre due, per cui non è possibile ridurre tanto l'attività del personale, perché c'è un problema di un minimo, diciamo, di assistenza da dare. E ovviamente anche il carico di lavoro amministrativo è molto aumentato. Analogamente si è registrato un notevole aumento dei costi, sia per i materiali di pulizia, IDP, lo smaltimento dei rifiuti, sanificazioni, eccetera. Aspettiamo fine anno e vediamo dove tirare la striscia. Andiamo avanti. Tra gli aspetti positivi, di positivo tutto sommato, io non entro nella casa di riposo perché non sono né medico né cosa, cioè cerco di evitare di poter essere un tramite per portare dentro il contagio. Mi dicono quelli che sono dentro che tutto sommato gli ospiti si sono, dico, rassegnati, ma sono anche, tutto sommato, hanno un buon clima, hanno capito in buona parte di cosa sta succedendo in questa clausura. Diciamo che in questi giorni abbiamo di nuovo aperto ai cosi, quelli che sono negativizzati, l'accesso appunto al salone, al sala da pranzo, per cui il clima dovrebbe indubbiamente ancora migliorare. Aspetto positivo, inoltre, il fattivo interessamento, coinvolgimento e supporto dell'amministrazione comunale e di tante altre persone e collaboratori della struttura. In particolare grazie anche alla Protezione Civile, per esempio in questi giorni o nei giorni scorsi andavano loro a portare i tamponi a Oderzo, andare a prendere i sieri, non so, mi danno le bottigliette lì all'Ulss, a Villorba, eccetera. Quindi sinceramente dobbiamo essere grati. E ad alcuni appunto collaboratori che hanno, come dicevo, con turni da 12 ore per più giorni si sono dedicati a questo. Una postilla e basta, tutto in questo imbaradam. Tra l'altro, il 10 settembre abbiamo avuto la verifica ispettiva, che ha cadenza quinquennale, per il rinnovo dell'autorizzazione regionale all'esercizio del nostro centro servizio delle persone anziane, cioè anche lì pacchi di carte così, fotocopie, mandate via e tornate qua. Comunque anche questo diciamo, adempimento ha avuto esito positivo, quindi fino al 25 dovremmo essere a posto.
Grazie Presidente.
Grazie a voi.
Ecco, grazie al Presidente Gianfranco, questo era giusto per darvi di dati più precisi a quel che riguarda l'organizzazione interna. Per quel che riguarda il sottoscritto, nella vostra interpellanza io ho fatto un video dove abbiamo qua la data, che parlavo appunto di 2-3 ospiti positivi, era il 4 del 12 del 20, e quindi erano effettivamente quello il numero degli ospiti. Poi il post del sindaco del 5 del 12 e 20, quindi successivamente alla mia intervista, i positivi erano aumentati perché sono stati fatti altri tamponi. Quando io ho fatto l'intervista, quelli erano i numeri che avevo in mano. La vostra interpellanza è arrivata il 22 del 12, quindi là i casi erano ben oltre quello che si poteva aspettare. Per quel che riguarda il sottoscritto e tutto il gruppo, se ci sono le inadempienze, io insomma, ecco, non è cosa bella, ma lo dico, insomma, ecco, in questo frangente, insieme a tutto il gruppo, oltre dei nobili cittadini imprenditori e dei volontari come la Protezione Civile o persone anche libere che sono venute a pulire esternamente, che hanno nel periodo dell'emergenza quella propria, come diceva il Presidente Spadotto, quando mancavano le prime cose, le mascherine, i guanti, con delle persone, insomma, di artigiani a casa, ho procurato le mascherine, le abbiamo date, piuttosto che i guanti, piuttosto che del gel igienizzante, che ci siamo autotassati e li abbiamo presi noi, piuttosto che corse in macchina, barriere anti-Covid, dei tavoli all'interno e all'esterno, delle porte all'interno nuove, fotocopiatrici, quindi ci siamo adoperati veramente a sostegno della nostra casa albergo, perché lo abbiamo, oltre che come amministrazione, anche un obbligo morale, visto che buona parte è stata donata appunto alla comunità di Meduna di Livenza, e penso alle ultime emergenze riguardo proprio le scatole ospedaliere, che sono quelle scatole dove si buttano dentro tutte le mascherine, i guanti, tutti quei oggetti che poi vanno inceneriti dalla Savano. Era periodo di chiusura natalizia, sono riuscite, grazie ad un imprenditore, un'azienda nel settore che per fortuna è qua a Meduna, ci ha donato centinaia di scatole, e siamo riusciti anche là a recuperare questo deficit, quindi ci siamo veramente preoccupati. Però io ho un ringraziamento particolare, ma non lo dico così perché siamo a fine anno, ma lo dico perché è giusto farlo, e vi spiego anche perché. E uno lo faccio al direttore nostro Sergio Cancellier, lo faccio al presidente Gianfranco, che lo avete sentito, alla coordinatrice Emanuela Bianchin, che ha fatto un lavoro straordinario oltre ad aversi beccata anche il Covid, e a un appoggio esterno che ho voluto io, la dottoressa Rosanna Carella, che è stata qua insieme al nostro direttore giorno e notte, al nostro presidente, a sopperire l'emergenza quando la Manuela purtroppo era a casa e avevamo una situazione veramente in allarme. E notte e giorno sono stati qua, hanno cercato di recuperare personale e hanno portato fuori veramente l'emergenza in maniera sublime e veramente con la passione e l'amore per questo lavoro, e ringrazio veramente di cuore. E l'ultimo ringraziamento lo faccio al presidente della casa di riposo di Motta di Livenza, Renzo Cestere, e a tutto il direttore, al tutto il gruppo, perché appunto questo cordone umbilicale che abbiamo creato con la casa di riposo ci ha permesso anche un aiuto, dandoci nell'emergenza personale infermieristico che ne avevamo estremamente, estremamente bisogno. Quindi veramente faccio i ringraziamenti di cuore, perché in questi 10 giorni sono stati difficilissimi e terribili. Abbiamo cercato al massimo ai nostri ospiti di non far trapelare questa difficoltà, perché dobbiamo fare così, tant'è che insomma tutto sommato il buon Dio ci ha dato una mano, che con gli ultimi tamponi, vero Presidente, si sono negativizzati, si dice così adesso, speriamo insomma, ecco, che il 2021 ci possa portare qualcosina di meglio, ecco. E sottoscritto credo che possa avere la speranza almeno di questo.
Gratuita.
Non costa niente, vero segretario? Se non c'è altre cose, io...
Solo chiedere, sì? Quando si è visto l'aumento dei contagiati sia degli ospiti che degli OS, non avete pensato di fare il trasferimento in altre strutture per cercare di limitare i contagi?
Sì, ne abbiamo pensato, però per non far soffrire, per non far anche fisicamente i nostri ospiti, era proprio l'ultima tassello, l'ultima cosa da fare, cioè nel senso proprio se non trovavamo infermieri, spostarli dal proprio alloggio era un trauma che abbiamo cercato di evitare, per fortuna siamo riusciti a evitarlo, anche perché, se posso dire questa metafora, dalla padella alla brace, nel senso che avevamo notizie, posso anche dirlo, il sindaco di Pasiano mi aveva chiesto appunto anche un aiuto come personale infermieristico, perché anche lui nella sua casa di riposo, quella della Pasiano vicina, avevano grosse difficoltà, come la stragrande maggioranza purtroppo di tutte le case per anziani e case albergo che c'erano in giro. La difficoltà e i contagi erano in aumento dappertutto, quindi abbiamo cercato di gestirla e l'abbiamo gestita veramente, insomma, ecco, visto il risultato, bene. E questo appunto era Marzia, una delle ultime possibilità, proprio se, ecco.
Anche appunto per la mancanza degli operatori, degli OS, che magari trasferendo gli ospiti diventasse più facile, era una domanda che volevo sapere.
Sì, sì, molto probabilmente è la cosa più facile, ma appunto pensando a loro, al trauma che avevano subito, spostarli in autobulanza, un'altra struttura, eccetera, abbiamo cercato di gestirli, diciamo, a casa propria e ci siamo riusciti. Questo era l'intento e ci siamo riusciti tutti quanti insieme. È ovunque.
Perché noi, cioè, proprio per ovviare al problema della carenza di personale, ci siamo informati tramite ovviamente il personale della casa di riposo per poter andare a reperire il funzionario. Perché tutte le strutture, tutte le RSA sono nella stessa condizione, cioè i contagi c'erano dappertutto. Inoltre dovete considerare che alcuni degli ospiti non potevano neanche essere spostati per la loro condizione. Quindi è stato fatto, sono stati messi in atto praticamente dalla coordinatrice tutti i protocolli che doveva seguire, coordinata dalla dottoressa che segue proprio la casa di riposo stessa, quindi è stato messo in atto tutto l'iter che si poteva. E ripeto, nelle altre aree RSA la situazione era anche peggio, quindi alla fine così abbiamo dovuto.
Ecco, poi insomma, ecco, chiudo, ricordatevi che voi avete una vostra rappresentanza del gruppo del CDA, che credo che Gianfranco informi continuamente, quindi sì, per qualsiasi cosa lei è assolutamente informata, e per me insomma, ecco, credo esaustiva la nostra risposta, e quindi per quella che riguarda quella interpellanza credo che non sia aggiungere altro. Se non c'è altro, ecco, noi chiudiamo questo ultimo consiglio comunale, lasciamo libero anche il nostro segretario che deve a un altro consiglio a Sapolo di Piave. Vi ringrazio tutti, ringrazio anche i pochi cittadini purtroppo presenti al consiglio comunale, ma li ringrazio di cuore, ringrazio tutta la mia maggioranza, ringrazio tutti i nostri impiegati comunali che anche loro in questo periodo Covid hanno dovuto sopportare e passare dei periodi non piacevoli e brutti. È stato un periodo, un anno veramente da dimenticare. Ringrazio anche voi della minoranza, grazie per il lavoro che fate, e con un auspicio appunto di collaborazione per questa comunità. Grazie a lei segretario e auguri a tutti di un 2021 un attimino migliore. Grazie di cuore, buonasera.